sembra che sia un'anomalia dover parlare la vita, della vita agli uomini come un bene. Chi è che di voi non sa che vivere è un grande dono? Chi di voi ha ringraziato i genitori per la vita? Io spesso mi diverto con i bambini. Avete detto grazie a mamma e papà? Cioè no, mi sono scordato. Cocco, non ti scorda. Perché dir grazie al tuo papà e alla tua mamma, perché sei vivo, è doveroso. Se tu sei vivo, lo devi a loro, al loro amore. Cioè, non ci ho mai pensato. Quante volte faccio riflettere i bambini? Di grazie alla mamma e al papà che ti hanno dato la vita, grande dono. Ma non vi sembri strano, anche se è strano, dover parlare del bene della vita agli uomini d'oggi? Sì, è così. Oggi si preferisce un gatto a un bambino. Giorni fa una signora mi ha ricordato una mia omelia, quando ricordavo che davanti a me alla cassa c'era una signora che ha speso 40 euro per il gatto. 40 anni di purgatorio farà quella signora. 40! Se lo stesso amore non l'ha portata per un bambino figlio degli uomini. Non credo che quella signora abbia dato 40 euro per un bambino. Per il gatto sì. Il bambino no. Dicono che sia civiltà questa. Io non condivido questa idea, mi dispiace. Io non ho nulla contro le bestie, per carità, sono creature di Dio. San Francesco le amava, se incontrava la formica la saltava, mica la uccideva. Per carità, è tutto dono di Dio ciò che è creato. Anche la bestia, l'animale, ma rimane sempre animale, a servizio dell'uomo. Amici, è l'uomo il centro del mondo. Noi dobbiamo ricostruire un nuovo umanesimo, perché siamo nel profondo degrado. Dobbiamo ricostruire la dignità dell'uomo. Tutto deve girare intorno all'uomo, tutto, la religione, la politica, l'economia, altrimenti è un fallimento. Qualcuno di voi mi potrebbe dire: sì, noi condividiamo che la vita sia un bel dono, ma quanto è duro mettere al mondo un figlio? E ci credo. In Italia, purtroppo, non c'è la cultura della vita. Ma ditemi, ma due genitori che mettono al mondo un figlio? Quante preoccupazioni devono avere oggi? Quante riflessioni? Questo figlio, ma siamo in crisi, ma quanti figli sono nati durante la guerra? Pensate a quelli che sono nati negli anni 43, 44, 45, 46. Quelli non dovevano nascere perché c'era la guerra. Eppure i nostri nonni di allora hanno generato la vita. Ed è stato un bene anche in tempo di guerra. La vita. Anche se con difficoltà. Oggi si sono spostati i valori. Abbiamo cambiato la scala dei valori. Dice la Bibbia: dono di Dio il frutto del grembo, parola di Dio, c'è scritto lì. L'uomo di oggi dice: no, è un mio diritto. No, cocco. Il figlio non si fa per te, per i tuoi comodi, per le tue ambizioni. No. Nessuno è padrone dei loro figli. I figli sono della vita. Sono del mondo, sono ricchezze del mondo, non sono patrimonio mio nel piccolo ambito familiare, non sono miei nel senso di proprietà. Nessun genitore è proprietario dei loro figli. Amici, oggi il figlio ad ogni costo. No, dono di Dio è il frutto del grembo. Oggi l'Italia ha il primato delle culle vuote, lo sapevate? È il primo paese al mondo dove non si nasce. Amici, l'Italia non ha futuro. Dove non c'è la vita, c'è la morte. Ho visto i registri miei del 2013. Ciao bello. I morti hanno superato lungamente la vita, i battesimi. Ma lungamente! E poi la vita si è allungata oggi, tanto si è allungata. Eppure vedete, la morte prevale sulla vita. Ma io capisco, vedete, la grande difficoltà. A parte i valori dimenticati, spostati, ma capisco le difficoltà. Ma coloro che ci governano, non adesso, da sempre, hanno mai avuto come bene la famiglia? Hanno mai sostenuto la vita nascente? Hanno mai sostenuto la vita malata? Già in alcuni paesi europei, amici, non vi invecchiate perché siete condannati a morire. Passati gli 80 anni, rottami da buttare al macero, rottami. Lo Stato non vi cura più, in alcuni paesi europei già sono in vigore queste leggi. E già comincia anche da noi a serpeggiare l'idea, ma tanto è vecchio, via, amici, tanto è vecchio, via. Non vi invecchiate, amici, rimanete giovani, se no siete rottami. Amici, questa è una falsa concezione. La vita va rispettata sempre, dall'inizio del suo concepimento al suo naturale tramonto. Ma soprattutto la vita debole, la vita dei bambini. In Francia, diciamo quel che ci pare, ma c'è una provvidenza per le famiglie meravigliosa. L'Italia non la conosce. Lo Stato, noi tutti, dovremmo pensare che la vita ci appartiene a tutti, non è un bene privato di alcuno. Un bimbo che nasce è una ricchezza per il mondo, di cui io devo interessarmi. Pensate alla mamma di Santa Caterina, la 24esima figlia. Se avesse pensato come le donne di oggi, non avremmo avuto Santa Caterina. La Madre Speranza, 12esima figlia. Non avremmo avuto Madre Speranza, Santa. Amici, la vita è un bene da amare. Amore della famiglia, instillare nei bambini, nei giovani, l'amore per la vita, il rispetto per la vita. Io ieri raccontavo ai vostri ragazzi un episodio a me capitato, terribile, la grande responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei bambini. Voi sapete che l'odierna pedagogia, psicologia, ci dice che tutto quello che il bambino avrà da 0 a 6 anni sarà il patrimonio di tutta la sua vita. Pensate, quello che avrà in negativo o in positivo. E io mi domando, ma i nostri bambini in quali mani li affidiamo? La vita di un bimbo che nasce, a quali mani la doniamo? Come verrà costruita? E raccontavo un episodio a me capitato di una bambina nostra, oggi è signorina, studentessa universitaria, alla quale la sua insegnante dice sempre: tu non capisci, tu sei una testona. Questa si era convinta, forse di sentire che incapiva, si era convinta che incapiva. Ma io, non è possibile, no? Questa, io la conoscevo, sta famiglia, questa bambina. Io chiamo questa ragazzina e la invio presso un insegnante per poter vedere e controllare. Lo sapete, questa ragazza è uscita dal liceo classico con tutti i 9-10. Ma allora, com'è sta storia? Lo capite la responsabilità che abbiamo noi? Quell'insegnante ha sbagliato mestiere. Tu non puoi inculcare in un bambino l'idea togliendogli l'autostima. Dicevo ieri ai vostri ragazzi, dovete dire a voi stessi: io sono capace di far tutto, se mi impegno riesco a far tutto. No, non capisco, non c'ho voglia. Queste parole vanno cancellate. Questo è rispetto per la vita. Come cresceranno questi ragazzi se noi li facciamo crescere storti o con dei complessi? Perché il rispetto non è solamente il rispetto fisico, ma soprattutto quello morale, spirituale. Com'è importante. Noi abbiamo salvato la nostra comunità di Santa Lucia ben 85 bambini. che non dovevano nascere perché le mamme avevano deciso di abortire. Noi abbiamo contattato queste mamme, disperate, sole. Quante storie dolorose. Amici, quante storie di sofferenza, di violenza, di dolore, di abbandono, quante tragedie dietro certi aborti. Noi abbiamo contattato queste famiglie e le abbiamo sostenute, amate. Bene, noi qui a Santa Lucia ne abbiamo fatti nascere 85 con il progetto Gemma. Che vuol dire? Ci siamo fatti carico, noi, voi, di dare alla famiglia 2.880 euro per poter cominciare a sostenere questa vita nascente per i primi mesi. Non solo nascente, poi queste famiglie le abbiamo contattate, le assistiamo in tante necessità. È così che si fa, così che dimostri l'amore alla vita. 85. Nel 2012 in Italia il Movimento per la Vita ha salvato 16.000 bambini, sono nati, e ha assistito 60.000 mamme. Sapete quanti bambini mancano all'appello? Da quando fu approvato l'aborto? 5 milioni. 5 milioni di bambini che non sono nati. Amici, io vi lascio riflettere. È una tragedia. Ma davvero la donna può uccidere suo figlio? Oggi lo chiamano diritto, emancipazione. Ma a me sembra un delitto più che un diritto. Uccidere. Licenza di uccidere. Ho letto con raccapriccio di Anzi, prima di parlarvi, che in Olanda esiste già dal 2002 l'eutanasia infantile sotto i 12 anni. Il Belgio, nel settembre scorso, sta seguendo la linea dell'Olanda, addirittura spostando al di sotto di gran lunga l'età dell'eutanasia. Chi è che giudica? Chi è questo bambino che deve morire? Chi è che giudica che deve morire? Chi? Un gruppo di medici, forse i genitori o i genitori. Ma tu puoi dare la morte a un bambino? Il diritto sulla vita e sulla morte. Siamo tornati alla lupe torpea degli antichi romani, no? Il pollice verso. Se è nata femmina, giù dalla lupe torpea. Se è maschio, che nasca. Oggi anche in Cina, avete sentito, hanno abbandonato da circa 20 giorni, un mese, il figlio unico. Si sono accorti i cinesi che dovevano importare le bambine indiane perché erano a scarso di donne. Storia e cronaca di questi giorni, no? Il governo cinese ha abbandonato la politica del figlio unico. E voi sapete cos'è stata la tragedia in Cina, no? Mamme sventrate se avevano un secondo figlio, con violenza, bambini uccisi per la strada. È la cronaca di tutti i giorni. Queste cose le abbiamo sentite, ma sono cose che non vorremmo pensare che esistessero, eppure sono realtà quotidiana. Uccidere, libertà di uccidere. Amici, non esiste la libertà di uccidere, esiste la libertà di nascere, diceva Norberto Bobbio, non cristiano. Io c'ho un articolo suo bellissimo che dice Norberto Bobbio: noi laici abbiamo lasciato alla Chiesa l'unica a difendere la vita, quando noi in nome della ragione dovevamo difenderla. E si mordeva il gomito se ci riusciva. Noi laici abbiamo lasciato la Chiesa unica difenditrice della vita, quando noi non credenti, non cristiani, avremmo dovuto difenderla in nome della ragione dell'essere umano. E lui diceva: non c'è diritto alcuno che non nasca dal primo diritto fondamentale, che è il diritto a nascere. Tutti gli altri diritti politici, economici e sociali, tutti gli altri diritti nascono da questo unico diritto, il diritto alla vita. Amici, Oggi ci ammantano, ce lo vellutano, no? L'aborto. Vuol dire sopprimere una vita, poche chiacchiere, eh? Sopprimere una vita. È inutile che tu ne parli in termini vellutati, di diritto, di emancipazione. Tu uccidi una vita. Ma noi tutti dovremmo sostenerla, questa vita. Amici, io ho conosciuto tante donne. Quante volte vengono da me, padre, sono disperata, sono sola, tradita, abbandonata, violentata, distrutta. Dietro queste tragedie, noi comunità, civile o cristiana, come reagiamo? Ce ne freghiamo, lasciamo la donna sola. Quante volte, io mi ricordo qui una ragazza, qui sotto quella campanella, ce l'ho davanti agli occhi, era una ragazzina. 10 volte, così mi disse sta figlietta mia, sono venuta da Onilì per aprirmi a te e dirti la mia pena. Era una bambinetta. Non sono riuscita a dirti che avevo commesso un delitto, avevo 15-16 anni. Rimasta sola. Ma se tu fossi venuta, figlia mia, avresti trovato un cuore che ti accoglieva, l'energia sufficiente per aiutarti, avresti trovato il sostegno. Cioè, ho avuto paura. Ma sentite che mi ha detto sta figlia. E soprattutto, Doni, ti chiedo perdono. Quanto mi hai voluto bene quando ero bambina, che mi hai educato, quanta stima avevi di me. Non ho avuto il coraggio di darti questo dispiacere, nel sapere che quella bambina che tu tanto stimavi aveva compiuto un delitto. Ma ero piccola, non capivo, ero rimasta così stordita, frastornata, non ho trovato nessun aiuto. Amici, quando insegnavo al liceo, mi ricordo, dopo l'ultima ora di religione, ci accostò una ragazza del terzo liceo e mi disse: professore, le devo parlare, dimmi cocca, ti accompagni, ci accompagna a casa mia? Come no? No, oggi non ho, ho paura di tornare a casa, 18 anni, che ti è successo? Ho fatto il guaio, non ho il coraggio di dirlo a mio papà, alla mia mamma, ma ci vengo io a aiutarti a dirtelo, chiaro, cioè, lei è il primo a cui ho aperto il mio cuore, non l'ho detto a nessuno, perché lei mi avrebbe aiutato a superare questo momento difficile. Io ricordo, amici, i ragazzi di quella classe, come si sono tutti impegnati a che questo bambino fosse aiutato a nascere. Io ricordo, arrivò il tempo degli esami, era l'età più difficile del parto, e tutti i compagni andavano a casa a fare le lezioni alla collega, ma questo bambino lo hanno sostenuto. Oggi questo bambino è un giovanotto, ha 35-36 anni, non sarebbe nato se non l'avessimo aiutato. E mi ha raccontato che era andata al servizio pubblico, una mattina aveva fatto salina, a un certo punto l'infermiera con cui si imbatté capì subito il disagio di sta creatura, no? E dice: signorina, non si preoccupi. Capito? Non si preoccupi, domani non va a scuola, dice alla mamma che è andata a fare i compiti da un'altra compagna e buonasera. Lei mi ha raccontato lo shock che subì a queste parole e disse: ma se io ho un dente cariato, forse non faccio la lastra per poterlo curare? Ma quello che porto nel grembo è meno di un dente malato? Sbatté la porta e disse: il figlio me lo tengo. Ricordi di scuola. Questo figlio oggi, bel ragazzo, bravi, è la gioia di questa famiglia. Non sarebbe nato se noi non l'avessimo sostenuta. Quanti figli non sono nati perché le mamme disperate. Ricordo ultimamente una ragazza la quale non ha trovato il sostegno giusto per essere aiutata. Era abortito. Quando si è ripresa dall'intervento ha urlato: datemi il figlio. Era troppo tardi, il figlio non c'era più. Storie a me accadute, a me, amici, quante volte mi sono imbattuto in queste tragedie. Allora io tante volte penso, ma la nostra coscienza di uomini, di cristiani, è così sensibile, attenta a sostenere la vita, comunque venga al mondo, comunque venga al mondo. I figli non si toccano, i figli sono di Dio, sono una benedizione. Certo, sono una preoccupazione, ma sono una risorsa, eh. Guardate che l'Italia non ha futuro, senza figli. Fortuna che vengono dall'estero, potremmo dire. La signora scrolla la testa. In parte è vero e in parte non è vero. Se vengono a darci la mano, ben vengano. Se vengono a invaderci, non va bene. È la medaglia dalla doppia faccia. Chiaro? Ma questa Europa così egoista, che fa sbarcare questi disgraziati nei nostri porti, questa gente la prende? No, la vuole. La lasciano in Italia. Capito? E siamo anche colpiti poi, noi italiani, che siamo un popolo generoso. Amici, io oggi vorrei dirvi con tutta l'anima, sosteniamo la vita. Qualunque vita, una vita malata, un bambino malato, ma non vi tocca il cuore? Ma una mamma in difficoltà, quante volte mi sono imbattuto, figlio mio, figlia mia, dai, coraggio, ti aiutiamo, ma abbiamo l'animo così aperto? I nostri politici se ne fregano queste cose. La famiglia è il bene più grande dopo la fede, ricordatevelo, non c'è futuro senza la famiglia. Questi bimbi che crescono devono trovare un ambiente dove crescono sereni, forti, giusti, educati, gentili, capaci, responsabili, ma con tutte le previdenze che noi, comunità umana, dovremmo dare a queste famiglie e non lasciare le mamme sole o i papà soli, abbandonati. Ma non vi tocca il cuore quando vedete, per esempio, nel campo della disabilità, tutte quelle manifestazioni che vediamo in televisione? Ma queste famiglie, ma certe mamme che sono da mettere sugli altari per la loro santità, la loro dedizione, il loro amore per i loro figli malati, ma chi li sostiene? Chi? Quando noi tutti dovremmo sostenerle con delle previdenze mediche, umane, tecnologiche, economiche. Ricordate che uno Stato che non si preoccupa della vita è uno Stato fallimentare, e stiamo fallendo, eh. La vita è il dono più grande, amici. Custodiamola. A mamme e papà, amate i vostri figli, amateli, cresceteli bene, con amore. Io dicevo ieri ai vostri ragazzi, ce n'avevo una caterva. Voi siete, ragazzi, forse voi ancora siete giovani, non capite. Voi siete i ricostruttori di un mondo che è finito. Voi, quindicenni, diciottenni, ventenni, siete, se avete le spalle dure, siete coloro che Dio chiama a rifare una nuova umanità. Questa è finita, è fallita. È l'umanità del benessere che ha accecato gli uomini, che ha distrutto le coscienze, che ha chiuso i cuori e i portafogli e le mani. Che dice il nostro Papa Francesco? C'è una frase che vorrei lasciarvi nel cuore oggi. Noi dobbiamo passare, dice Francesco, dalla politica dello scarto alla politica dell'incontro e del rispetto. Bello. Chi è che scartiamo? Quelli che non contano, quelli che non hanno voce. Ma noi abbiamo rispetto per quelli che non hanno voce, per i più semplici, per i più umili, per i poveri. Io non finirò mai di ringraziarvi per l'amore che date ai nostri poveri. Ma ve lo dico col cuore aperto. Io di là più scarico ciò che mi portate, e più è pieno il cesto dell'amore. Perché voi avete un cuore grande. Anche questo è un modo per amare la vita. Ma quando sento un papà l'altro ieri che mi dice i miei bambini non vanno a scuola perché hanno tutte le scarpe rotte e sfonde. Ma com'è possibile? Com'è possibile questo? Non dobbiamo permettere che bambini non vadano a scuola perché non hanno le scarpe. Dovremmo farci carico tutti per fare le scarpe a sto bambino qua. Amici, mi è capitato giorni fa una mamma con un bambino di pochi mesi, un bambino tutto congestionato, tutto rosso, tossiva da morire, mezzo ignudo. Cocca, ma dove il porti sto figlio? Io c'avevo due belli sciarponi di lana che voi mi avete donato. L'ho avvolto sto figlio dentro la... Poverino, si è messo dentro accucciato con quel caldino che non conosceva. Ma dove me il porti sto figlio? Mi ha detto la mamma, non c'ho niente per vestirlo. Porca miseria. Vieni qua, cocca, troviamo qualcosa. Un bambino di pochi mesi. Dice, senti che tosse, ci vorrebbe il Bentenan. Portaci la ricetta, ti prendiamo il Bentenan. Te la posso dare io, ci vuole il medico. Ci mancio manco 5 euro per comprare una tachipirina. Amici, ma a sto punto siamo ridotti, a questo punto si incontrano queste persone. Amici, cos'è l'amore alla vita? Eccolo! Aprire il cuore! Sto bambino deve vivere, non può morire dal freddo. Lo dobbiamo coprire, lo dobbiamo sostenere. Mi viene un'altra mamma, mi fa, dice, no, io non ho il latte. Mi si è messa a piangere. Ci sono andata dal mio prete, mi ha detto, non c'ho tempo. No, cocco, prete, deve avere il tempo per ascoltare. Deve avere il tempo per ascoltare, perché sta mamma ti dice, guarda, sto figlio non c'ha manco un mese, io non c'ho il latte. Mi ci vuole il Mellin, mi ci vuole il tizio caprai, non so come si chiamano, quei latti speciali. Ma io non c'ho niente. Sto figlio, facciamo morire? No, cocca, non lo possiamo far morire. Amici, ma voi dovete stare con me. Io ho sempre Simone, i ragazzi grandi con me. Voglio che siano con me, perché loro vedano queste cose e si inteneriscano, capiscano quella che è a brutto muso, quella che è la povertà, la miseria, il bisogno. Perché i ragazzi, come tutti noi, forse alle volte crediamo, no, bisogna sbatterci il muso. Amici, ho finito, ma con una supplica. Ascoltiamo il Papa. Non la politica dello scarto. Tu sei brutto, tu sei povero, tu un contingente, tu puzzi. Papa dice ai preti, dovete puzzare di pecore. Ha ragione! Dobbiamo sporcarci tutte le mani, noi preti, anche voi, sporcarci le mani. Il mondo di oggi ha bisogno non di predicatori o di maestri, il mondo di oggi ha bisogno di anime aperte all'amore. Capito? Ecco, amiamo la vita, amici, rispettiamo la vita, siamo attenti, sensibili. Quando ci capitano queste cose e questi casi, apriamo il cuore. Non facciamo tante disquisizioni, ma come lasciamo stare la filosofia ad altri. Quando c'è uno che soffre, che muore, corri, sporcati le mani, poi i pensieri verranno dopo. Amici, questo è cristianesimo, questa è umanità. Viva la vita. Io ringrazio la mia mamma. Chiudo proprio con la mia mamma. La mia mamma, che è in paradiso, lo so con certezza, e io la prego tutti i giorni, mia mamma, e la sento viva. Pensate, io dovevo morire, perché io sono nato 7 mesi, pesavo manco un chilo. Subito una polmonite, mi sono beccato con quel freddo di quei tempi, del 33, no? E mica c'erano le incubatrici di quei tempi, Che fatica per farmi vivere, no? La mia mamma, nella sua bontà, mi ha raccontato, prima di ir messa, il giorno avanti o due o tre giorni prima, figlio mio, ti devo raccontare una cosa. Sapete che cosa? Quando ti aspettavo, ho detto al Signore, Signore, se mi dai un bimbo, te lo dono, te lo offro, fanne quello che vuoi. Ecco, mia mamma come la Madonna, ha preso sto figlio lì che ero io, mezzo scarciume, come diceva la mia zia, brutto e immaturo, e mi ha presentato al Signore. Dio, fanne quel che te pare di sto figlio. Ed eccolo, 80enne, quel bimbino scarciume, sono il prete che oggi vi parla. Grazie alla mia mamma che mi ha amato e mi ha amato la vita e ha fatto tutto per me, perché diventassi dono di Dio. E spero anche dono per voi. Grazie.